occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e benvenuti, bentornati al Demone del Tardi, le 8 e 7 minuti di un nuovo tragico, fantastico venerdì e apriamo subito con una breaking news battuta nella notte. La Madonna parla anche a Renzi e si vede recapitare fattura da 100.000 euro. Mannaggia, bella cifra, fossi in lei riprenderei a parlare solo con Paolo Brosio che da sempre è un attacca sopra Bergoglio come esegeta titolato. Ma intanto cercherei anche qualcuno che avverta Salvini, qualcuno che gli spieghi che la voce che gli parla non è la Madonna, ma è Alexa. E se gli dice che domani pioverà non è l'annuncio del diluvio universale, ma è solo e più semplicemente il meteo di Amazon. Comunque, ieri a parlare con Salvini non è stata la Madonna, ma bensì un roveto ardente arrivato dalla Cappadocia. E il roveto ardente gli ha annunciato che deve dichiarare guerra alla Nutella, che per Salvini, pensateci, è il sacrificio supremo, una sorta di messa alla prova fatale, tipo Abramo con Isacco. Il roveto gli ha rivelato infatti che la Nutella è fatta con le nocciole turche e quindi Salvini, suo malgrado, ha dovuto dire sì, perché il pericolo che porta all'ingozzarsi di Nutella non è diventare obeso, ma ovviamente è diventare islamico, soprattutto ora che il giornale di Sallusti torna a battere il tamburo dell'invasione e oggi titola Moschea Selvaggia, dopo che la Corte Costituzionale ha stabilito che la legge della Regione Lombardia relativa agli spazi per le moschee e gli altri luoghi religiosi viola la Costituzione. Moschee dunque che ora vedranno radicare nuovi noccioletti turchi al grido di Nutella Akbar, ma per fortuna Salvini ha detto stop. Ma esorcizziamo tutto ciò parlando del presepe invece che della guerra alla Nutella di Salvini. Nuovo personaggio, abbiamo un nuovo personaggio per il presepe dell'Illinois ed è il fucilatore di Conte. Oh, ci mancava il fucilatore di Conte, che è poi Simone Angelo Sante, consigliere regionale della Lega in Abruzzo, che vuole appunto fucilare Conte per alto tradimento. professione medico, 55 anni, un passato in Alleanza Nazionale e poi la folgorazione leghista, immagino anche una passione per Bastardi Senza Gloria, ma guardato a testa in giù. Era già noto alle cronache per essere entrato in polemica anni fa con Roberto Vecchioni, quando Angelo Sante era sindaco di Ovindoli. Vecchioni colpevole di aver cantato Bella Ciao durante un suo concerto nella cittadina. Poi Angelo Sante aveva smentito in parte, aveva detto no, io non ce l'avevo con Bella Ciao, ce l'avevo con il fatto che Vecchioni avesse fatto un comizio pro migranti e quindi come un ultra aveva interrotto il concerto per comiziare nel durante, dicendo che Vecchioni faceva propaganda di basso livello. La sua sulla fucilazione di Conte per alto tradimento invece è politica di altissimo livello. C'è il fucilatore di Conte e poi c'è il fucilatore dell'euro, Claudio Borghi, che nella Lega è quello che di economia la sa lunga e che ieri ha rispolverato uno dei classicissimi del suo repertorio. La sa lunga lui e infatti Salvini si fida molto. Salvini che ieri invece è stato sollecitato sul tema del MES e a farlo è stato quello che è diventato il suo stalker di riferimento, quasi il suo incubo, il giornalista di Fanpage, che l'ha incontrato e gli ha chiesto di parlargli delle CAX.
Voi sarete nelle piazze questo weekend per spiegare cos'è il MES?
Per spiegare, per ascoltare e per raccogliere firme su un trattato che in altri paesi è stato dibattuto approfonditamente, in Italia troppo poco, è arrivato adesso in aula e sulle televisioni e sui siti, perché come Lega abbiamo rotto le scatole, quindi...
Vogliamo iniziare da ora a spiegare cos'è il MES, ad esempio cosa sono le CAX, lei lo sa cosa, qual è la...
Clausole.
Clausole?
Le clausole che sono in cauda venenum, che hanno alcuni dei principali problemi che ci sono.
Ma qual è l'acronimo?
Amico mio.
L'acronimo se, CAX, le clausole, ho iniziato bene, le clausole.
Mua.
Ecco, alzo.
Le CAX sono le clausole in cauda venenum e dopo smack al solito per l'appunto. Beh, Salvini che non sa i CAX è già film di Totò di per sé. Comunque l'avete sentito, prima ha tentato la supercazzola latina, poi non potendo ricevere l'aiuto da casa come gli concederebbe Gerry Scotti e nemmeno fare una telefonata alla Madonna, saluta e se ne va smack appunto. E allora di fronte a Salvini che si rifugia nella supercazzola è un niente passare al gioco dell'interrogazione ai parlamentari leghisti sul tema del MES. E nel gioco, che è gioco facile ma pur sempre divertente, si esercita oggi il Fatto Quotidiano, che appunto prende il telefono e chiama una serie di parlamentari della Lega, di quelli che stanno puntando i fucili per alto tradimento proprio sul MES. Il primo a essere chiamato è il senatore Pillon, il grande nemico dei gay, nonché organizzatore del Family Day, che sulla MES, scrive il Fatto, si blocca per motivi logistici. Mi scusi, sto scendendo dal treno, sto proprio materialmente scendendo, click. Il collega Andrea Ostellari, di professione avvocato, ci prova invece con il vecchio trucco. Non sento, mi sente? Allora si riprova con un altra telefonata. Lei mi sente? Dice sì, ma io non sento, e click, mette giù. Stoico invece il deputato Marzio Liuni, che seppur influenzato riesce a sciogliere la sigla MES e saluta rinfrancato dell'umana solidarietà che non consente di proseguire la conversazione. Il giovane Andrea Crippa, onorevole classe 86 e vice segretario del Carroccio, è assai sincero. A livello generale dice: conosco l'argomento, ma se mi chiede le CAX le dico che è meglio rivolgersi ai nostri tecnici. Io seguo l'aspetto politico e la posizione del partito, che è una e compatta. Igor Iezzi, che una volta si presentò in consiglio comunale a Milano col burka per fermare la costruzione di un centro islamico, comincia invece spedito: il MES e il meccanismo? Poi si ferma: siete le Iene Scritte? E click, cade la chiamata. Il deputato Eugenio Zoffili, che potrebbe insegnare sulle materie europee, poiché per anni, scrive il Fatto, ha seguito l'europarlamentare Salvini Salvini come responsabile della segreteria purtroppo non può affrontare le spine del MES perché è impegnato, dice, in una riunione importante. E allora ecco il deputato Daniele Belotti, che si definisce un talebano dell'Atalanta e fa capire come funziona la struttura del carroccio. Le domande sul MES, dice, sono belle domande, il meccanismo europeo di stabilità è come il prelievo forzoso di Giuliano Amato e qui mi fermo, perché se volete spiegazioni dovete parlare con Bagnai e con Borghi, perché? Semplice, io gioco in un ruolo, Borghi e Bagnai in un altro, io sono dell'Atalanta, abbonato da mezzo secolo e vi posso dire che Duvan Zapata fa tanti gol ma non lo puoi mettere in difesa e il portiere Gollini non lo metti a centrocampo. Ci siamo capiti? Beh sì, abbastanza, abbiamo capito di Zapata, sul MES e sulle CAX un filo meno. A proposito di gente che la sa lunga, oggi c'è il Corriere della Sera che intervista Di Maio sulla Siria. Mamma mia, Di Maio sulla Siria, che peraltro risponde e sembra anche uno che la sa abbastanza lunga. Il giornalista del Corriere della Sera utilizza un verbo che fa capire che Di Maio si è fatto mandare le domande e poi ha risposto con parole da statista. Ma intanto proseguiamo, perché sono già le 8:16. Che cos'altro si scrive oggi sui giornali? Beh, per esempio molto della manovra fatta con i Lego, perché ogni giorno viene costruita una costruzione, poi pam, la costruzione cade, si perde qualche pezzo e si riprova a ricostruire. Tra gli annunci di 2 mesi fa, ve li ricordate, quelli roboanti di quella che sarebbe stata la manovra e quello che è rimasto ora, passa la stessa differenza che c'è tra la foto profilo di Facebook e la realtà, la stessa differenza che passa tra quando la manovra la ordini online e quando poi ti arrivi a casa. È un po' la manovra del c'era una volta il POS, c'erano le merendine, la sugar tax, il POS appunto, la plastic tax, però no tax, evasione sì, evasione no, evasione però, praticamente un foglio di appunti su cui il PD prima ha scritto delle cose che i 5 Stelle hanno cancellato per scrivere altre cose, che poi Renzi ha sbianchettato per scrivere le sue di cose. Risultato è un gigantesco foglio pieno di scarabocchi che pare quasi un quadro di Basquiat ma fatto da un bambino, e alla fine nessuno ci capisce più niente. Resta il fatto che la manovra verrà portata a casa, perché questa è la missione del governo, in modo che poi si possa riconsegnare le chiavi e la campanella a Salvini perché riparta lui. A proposito di Lega, torno sulle colonne del Fatto Quotidiano, perché oggi tra le varie notizie c'è anche quella del prima i pisani. Siamo a Pisa, non a caso, dove il comune dal prossimo anno scolastico inserirà il criterio della storicità della residenza per stilare le graduatorie di accesso agli asili pubblici, ovviamente graduatoria che avrà la preminenza rispetto al reddito. Esempio, scrive Giacomo Salvini, non parente, sulle colonne del Fatto Quotidiano, tra una famiglia con un reddito di 100.000 euro residente a Pisa da 15 anni e un'altra con un reddito da 20.000 euro che risiede in città da soli 5 anni, il premio e il posto all'asilo andrà al bambino della prima famiglia. Insomma, i più pisani hanno la precedenza. Ecco, se fossi un livornese francamente mi farei da parte e non ci proverei nemmeno. Articolo che poi ricorda che la stessa idea del sindaco di Pisa sugli asili era già venuta in mente nel 2017 alla giunta di Luca Zaia in Veneto, che aveva introdotto il premio della precedenza a quelle famiglie che fossero residenti nella regione da almeno 15 anni. Peccato però che a maggio del 2018 la consulta abbia già ritenuto incostituzionale quella norma, perché è in contrasto con il principio di uguaglianza. Altre cose di cui si scrive di politica oggi sui giornali, La Stampa racconta, ma siamo sul piano del Dicunt, di un incontro segreto tra i due Mattei avvenuto nella villa di Denis Verdini, quasi suocero di Salvini e compagno di alcune battaglie di Matteo Renzi. Poi si scrive dei nuovi endorsement che sono arrivati alle sardine, che ieri hanno incassato contemporaneamente l'endorsement di Patti Smith e quello di Mario Monti. Coppia straordinaria, Patti Smith e Mario Monti, sarebbe quasi da vederli duettare sul palco del concerto del 1° maggio. Di meglio riesco a immaginare solamente, che ne so, Forlani e Lady Gaga, che magari anche loro endorseranno per le sardine. Ma tornando alla galassia leghista, è una galassia che si incrocia con il buco nero di Forza Italia e con il malinconico tramonto di Berlusconi, tanto che sta per cominciare non solo la grande transumanza, ma anche la resa come quella degli iracheni al TG3, pronti a consegnarsi quelli di Forza Italia in massa a Salvini, non solo i parlamentari, ma soprattutto, come dire, il gruppo di riferimento per il bene di Berlusconi. Così i figli e Mediaset offrono Forza Italia a Salvini, ne scrive oggi Carmelo Lopapa sulle colonne di Repubblica. L'effetto goccia, raccontano, l'abbia avuto la caduta dell'anziano leader al congresso PPE di Zagabria. Tanta paura ma nulla di grave, ma i figli Marina e Pier Silvio la loro decisione l'avevano presa già da un pezzo, col conforto dell'ala più giovane e rampante dell'establishment di Mediaset. In testa Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione dell'azienda di famiglia. Parola d'ordine: adesso basta, evitare a tutti i costi che il crollo politico di Forza Italia si trasformi nella disfatta personale e finale del fondatore. I sondaggi ormai sono impietosi: se si dovesse davvero votare nella prima metà del 2020, come i più ottimisti sognano a destra, il partito del Cavaliere rischia di inchiodarsi al 5%, se non al di sotto. Sarebbe il sipario più catastrofico su un quarto di secolo di storia berlusconiana. E allora meglio scommettere tutte le residue fish sul cavallo vincente Matteo Salvini. Il progetto, maturato in una serie di riunioni molto ristrette e top secret delle ultime settimane in famiglia, è dunque quello di sposare la Lega Italia, alla quale Matteo Salvini darà vita col congresso milanese del 21 dicembre. A sentire i dirigenti forzisti, il leader del primo partito avrebbe dato il suo via libera per accogliere nelle liste, soprattutto al sud, un drappello di 20-30 parlamentari di quel che resta di Forza Italia, la squadra dei fedelissimi vicini all'azienda di famiglia e ai suoi interessi. I ben informati raccontano che tra i pontieri in azione per facilitare il travaso ci sia proprio Denis Verdini, ovvero l'ex coordinatore berlusconiano, al momento suocero di Salvini, al fianco del quale Salvini sedeva e parlava fitto l'altra sera al convegno Il Ratto d'Europa, dove ratto sta per furto e non sta per topo. Se andrà in porto, scrive ancora Carmelo Lopapa, il progetto porterà di fatto allo smantellamento di Forza Italia da qui a qualche mese. Poco male, in media si sono già allineati, prova ne sarebbe il rilancio in grande spolvero dei giornalisti ritenuti assai vicini alle posizioni sovraniste e filosalviniane, da Mario Giordano a Paolo Del Debbio a Nicola Porro. Non sarebbero stati ripiazzati dall'azienda nei talk di punta, fa notare chi frequenta Cologno Monzese, proprio per portare acqua ai mulini avversari. Così appunto il racconto di Carmelo Lopapa. Le 8:23 minuti, non so se avrò il tempo di convocare il professor Di Stefano per il consueto trailer di giornata su quello che sarà della puntata odierna del Giorno delle Locuste. Vediamo se ce la facciamo oppure oggi puntiamo sull'effetto sorpresa. Intanto c'era una cosa che volevo leggervi prima di chiudere. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Quello che vi volevo leggere è un racconto, una storia che pare tratta dalle pagine del neorealismo italiano. È una brutta storia, ma raccontata bene, da Niccolò Zancan, inviato della Stampa di Torino, ed è una storia di branco e di stupro avvenuta in un paese del sud Italia. Scrive Zancan: il padre della bambina stuprata non alza mai la voce. Confidavo, dice, in un minimo di neutralità da parte dei nostri concittadini, perché io sono stato molto attento a non accusare nessuno fino alla sentenza di primo grado. grado. A quel punto però, dopo le condanne, speravo di ricevere un po' di solidarietà, ma la solidarietà non è arrivata. Si sono schierati tutti con gli stupratori, con il risultato che loro se ne vanno in giro liberamente per le strade della Calabria, mentre noi ce ne siamo dovuti andare lontano, in una località segreta, a 700 km di distanza da Melito Porto Salvo, vivono adesso un padre e una figlia. Sono partiti insieme dopo aver denunciato ogni cosa, nomi, cognomi, numeri di targa, giorni sul calendario, una specie di diario della ferocia. Scrivere l'ha salvata. È stato grazie alla brutta copia di un tema lasciata a casa che i suoi genitori hanno potuto capire quello che stava succedendo. Nelle carte dell'inchiesta è definita la bambina, perché quando le violenze sono incominciate pesava 40 kg, era alto 1,55 m e aveva 13 anni. Infatti usciva dalla scuola media Corrado Alvaro alla fine delle lezioni, trovava un'auto ad aspettarla e la facevano salire, la portavano al cimitero oppure al Belvedere, più spesso in una casa sulla montagna a Pentidattilo, dove c'era il letto che alla fine doveva anche rifare. Erano 7 ragazzi a violentarla, secondo la procura. Così è stato per 2 anni. Il 21 dicembre 2018 5 di loro sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria con pene che vanno dai 9 ai 6 anni di carcere. Uno si chiama Davide Schimizzi, è il fratello di un poliziotto a cui proprio in quanto poliziotto aveva chiesto consiglio, e il poliziotto lo aveva consigliato. Quando ti chiamano tu vai e dici: non ricordo nulla, non devi dire niente, no Davide non fare lo stor, tu non devi parlare, dici: guardate, la verità, non mi ricordo. E come fai a non ricordare? Devi dire: sono stato con tante ragazze e quindi non ricordo. L'altro è Giovanni Iamonte, rampollo di un esponente di spicco della locale Cosca dell'Andrangheta, poi ci sono altri ancora, tra cui il figlio di un maresciallo dell'esercito. A Melito Porto Salvo ci conosciamo tutti, dice adesso il padre di quella bambina. Quando io e la mia ex moglie abbiamo capito cosa stavano facendo a nostra figlia, per prima cosa sono andato a parlare al padre di uno di quei ragazzi. Gli ho detto: guarda che c'è anche un video, è tutto vero, devi credermi. Lui ascoltava, poi qualche giorno dopo mi ha richiamato. Sono andato nel suo negozio e mi ha detto: con il suo comportamento tua figlia si sta facendo una brutta nomina. Come mia figlia? In quel momento ho capito che eravamo soli, che c'era poco da ragionare. Nei giorni successivi sono venuti a dirmi che non dovevo denunciare ed erano anche persone molto vicine. Melito stava dando la colpa a mia figlia, era come se si fosse meritata quella violenza. Un anno dopo i ragazzi sono liberi, oppure ai domiciliari. Anche il poliziotto Schimizzi, che consigliò al fratello di negare e mentire, anche lui è tornato al suo posto dopo la sospensione. Gli unici che hanno dovuto cambiare indirizzo sono invece le vittime. Per un anno hanno abitato in una casa di una grande città settentrionale messa a disposizione dall'associazione Libera, al sicuro ma soli. Ora si sono trasferiti altrove, ce ne siamo dovuti andare noi, mentre quei ragazzi sono stati scarcerati in attesa del processo d'appello che incomincerà a febbraio. Ogni tanto il padre deve tornare comunque a Melito Porto Salvo. Avviso il maresciallo dei carabinieri, vado a trovare mia madre che è una donna anziana, e ogni volta mi sento gli occhi addosso, occhi che vogliono farmi sentire in colpa. La bambina adesso ha 19 anni, si è diplomata con il massimo dei voti in una scuola professionale per diventare truccatrice nel teatro e nel cinema. Ha nuovi amici, vive esiliata. Certi giorni è un po' a terra, dice il padre. Capita anche a me, ma cerco di non farmi accorgere. Questa è la storia che oggi Nicolò Zancan racconta sulle colonne della Stampa di Torino.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
E come spesso accade, anche oggi il Demone del Tardi finisce qua con le voci di Gene Kelly e Debbie Reynolds a dare il buongiorno. E a questo punto il professor Di Stefano lo lasciamo riposare ancora qualche minuto per ritrovarlo bello carico tra poco qui al Giorno delle Locuste. E carico sarà carico, perché se ci fosse stato il trailer avrebbe annunciato che oggi parlerà di peste. Ancora il ritorno della peste, un grande classico del professor Di Stefano. Immagino che sia la peste suina di cui è particolarmente appassionato. Di peste, ma non solo. Tra poco al Giorno delle Locuste.
Don't say good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Buenos días.
Bonjour.